Fratelli e sorelle, è un piacere poter essere assieme a voi, potervi rivedere, stare alla presenza del Signore assieme a voi. Senza indugio vi invito a rivolgere la vostra attenzione alla parola di Dio. Leggerò soltanto un verso di un salmo, posso pure leggerlo io. Voi seguite la lettura. Salmo 50, versetto 15. Qui è l'Eterno che parla e dice: invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Come avete appena ascoltato, l'argomento che mi è stato assegnato questa mattina è quello del dono e del dovere della preghiera. Il dono e il dovere della preghiera, cioè di questa facoltà che ci è stata data di poter parlare, di poter interagire, di poter palesare i nostri pensieri, le nostre volontà all'Altissimo. E credo, fratelli, che sarete d'accordo con me quando dico che dono è dovere, dono inteso come grazia, come regalo, e dovere invece inteso come disciplina, come impegno, come fatica, come sforzo in vista di qualcosa. Dono e dovere sono cose che nella nostra esperienza, nella nostra comune esperienza umana, difficilmente riusciamo a tenere assieme. La grazia, il regalo, qualcosa che ci viene concesso, di solito noi, addirittura, ahimè, non ne facciamo una stima adeguata, la svalutiamo. E parlare di preghiera come grazia, come dono, ci viene subito difficile poi collegarla all'idea di un nostro impegno, di una nostra fatica, di un nostro sforzo nella preghiera. Però la Scrittura, la parola di Dio, ci presenta la preghiera sotto questa duplice realtà, dono e dovere, li unisce. E lo vediamo, fratelli, questo principio ben espresso, ben sintetizzato, nel verso che ho appena letto. Invocami nel giorno della disavventura, della distretta, della difficoltà. È una promessa. E quando parliamo di promessa, fratelli e sorelle, noi parliamo di grazia, parliamo di dono, parliamo della liberalità dell'Eterno, dell'Onnipotente nei nostri confronti. Però questa promessa, questa grazia è espressa mediante un imperativo, un comando, un ordine. Tu mi devi invocare, tu mi devi chiamare. È l'Onnipotente che ci dà ordini, che ci comanda affinché noi possiamo usufruire della grazia che Egli ci ha messo a disposizione. Grazia e dovere, dunque, nella presentazione della Scrittura si compongono, non sono dissociate, non sono separate, sono due facce della stessa medaglia. E volendo, fratelli miei, considerare la preghiera sotto questi due punti di vista, preghiera come grazia, preghiera come dovere, considerando innanzitutto la preghiera come grazia, vogliamo vederla innanzitutto la preghiera come una grazia, se così possiamo chiamarla, esterna a noi, come una grazia oggettiva, una grazia che sta fuori di noi, ma sta nell'essere di Dio, nella buona attitudine, nella graziosa attitudine dell'Onnipotente verso di noi. Fa anche parte della nostra comune esperienza umana credere che sia la cosa più naturale del mondo, che quando preghiamo, che quando apriamo le nostre labbra, quando pieghiamo le nostre ginocchia e alziamo la nostra voce, qualcuno lassù ci ascolti. È ovvio, è naturale, è scontato. La scrittura non dice questo, la scrittura dice il contrario. Fratelli, andate al libro di preghiere della Bibbia che sono i Salmi. Andate al libro dei Salmi e vedrete che i salmisti esprimono, pieni di stupore, pieni di meraviglia, pieni di gratitudine, umiliati alla presenza del Signore. Egli ha ascoltato il mio grido e ha inchinato il suo orecchio verso di me. Egli mi ha ascoltato. Dunque non davano per scontato il fatto che le loro preghiere fossero udite nel cielo. E quando parlo di udite non dico semplicemente sentite, ma notificate, notate dal Dio del cielo e della terra. Dunque, fratelli e sorelle, il fatto che l'Altissimo inchini il suo orecchio verso di noi per ascoltarci, che noi possiamo palesare i nostri pensieri, le nostre volontà, possiamo esprimerci alla sua presenza, possiamo parlare col Dio, le cui vie non sono le nostre vie, i cui pensieri non sono i nostri pensieri, eppure ci chiama a manifestare il nostro pensiero e la nostra volontà. Già questa è la prima grazia della preghiera, una grazia esterna a noi che sta nella buona attitudine di Dio verso di noi. C'era, ricordo, il Manzoni, in uno dei suoi inni sacri cantava pieno di meraviglia: il voler nostro interroghi, ma a tuo voler decidi. Il fatto che il santo inaccessibile interroghi la nostra volontà, perché è questo pregare, lo ripeto, palesare la nostra volontà, le nostre intenzioni all'Altissimo, il fatto che Lui ci interroghi, che il Santo inaccessibile ci interroghi, pur rimanendo sovrano e decidendo secondo la sua volontà, e talvolta, come avvenne con Manasse, arrendendosi alla nostra volontà. Questa è la prima grazia della preghiera, una grazia che sta fuori di noi, esterna a noi, che sta nell'essere di Dio. Ma la preghiera vista come grazia, oltre ad essere una grazia esterna, è anche una grazia interiore, soggettiva, personale. E quando parliamo della preghiera come una grazia interiore, soggettiva, personale, dobbiamo per forza unirla ad un'altra grazia, quella che i puritani chiamavano la madre di tutte le grazie, che è la fede. Perché la preghiera nasce con la fede, vive con la fede e cresce con la fede. E la fede è un dono di Dio. Quando lo Spirito Santo compie la sua opera sovrana nel cuore del peccatore, pianta nel suo cuore il seme della fede. Questo seme inizia a mettere radici, germoglia. E il primo frutto di questo seme che germoglia è appunto la preghiera, che noi possiamo pure paragonarla, fratelli miei, al primo vagito, al primo pianto di un neonato. È la prima preghiera che l'uomo rigenerato fa: è Signore, io sono un peccatore, salvami, abbi pietà di me, abbi misericordia di me, mostrami la tua grazia, mostrami il tuo amore e salvami in Cristo. Questa è la prima preghiera e questa è frutto dell'opera dello Spirito Santo nel cuore del credente. Ma grazie a Dio, ciò che distingue l'uomo, ve lo vedremo dopo, l'uomo rigenerato, il salvato dal non salvato, è proprio il fatto che egli preghi, e grazie a Dio, nel credente, la preghiera non si arresta soltanto a questo primo stadio, ma cresce la fede, cresce il credente, matura nella grazia e cresce con lui anche la preghiera. E considerando, fratelli miei, il secondo aspetto ora, cioè la preghiera intesa come dovere, voglio, fratelli, innanzitutto invitarvi a considerare tre realtà. Innanzitutto, che la preghiera, come tutti i doni di Dio, è un dono che va custodito, è un dono che va sviluppato, è un dono che va coltivato. Purtroppo, quando parliamo dei doni di Dio, siamo portati ad assumere un atteggiamento meccanicistico, cioè è vero che noi siamo rigenerati per l'opera soprannaturale di Dio, però poi noi siamo chiamati a essere collaboratori, a sottometterci all'opera dello Spirito di Dio nelle nostre vite. E perciò i doni che Dio ci ha fatto, vedi, la grazia della preghiera, è uno di quei doni che noi dobbiamo sviluppare e coltivare. L'ho detto poco fa, che la preghiera cresce assieme alla fede. E noi siamo in dovere di far crescere la nostra fede affinché crescano le nostre preghiere assieme alla fede. Abbiamo ascoltato che la fede, lo sappiamo dalla parola di Dio, che la fede viene dall'udire, dall'ascolto della parola di Dio. E noi dobbiamo nutrire la nostra vita di fede con le promesse della parola di Dio, con i comandi della parola di Dio, con i compiti che la parola di Dio ci assegna, affinché cresciamo noi nella grazia, crescano le nostre preghiere e si allarghino i nostri orizzonti. Si allarghino i nostri orizzonti. Le prime preghiere magari sono molto contaminate dal nostro egoismo, dal nostro egocentrismo, ma crescendo, alimentandoci con la parola di Dio, le nostre preghiere piano piano si purificano. E questo possiamo farlo soltanto, fratelli, se nutriamo, se alimentiamo la nostra fede e la nostra vita di preghiera. Ma, fratelli, noi dobbiamo anche, siamo in obbligo, in dovere di pregare per poter pregare. In questo caso di perseverare nella preghiera. Come tutte le attività umane, la preghiera ha un'origine divina, ma è un'attività umana. Come tutte le attività umane, se non è esercitata, se non è sviluppata, è qualcosa che si perde. Poco fa parlavamo, c'era il problema di qualcuno che suonasse, ha detto: non cercate me perché oramai le mie mani sono anchilosate, sono anni che non suono più in pubblico, ho perso questa facoltà di muoverle con scioltezza sulla tastiera. Lo stesso, fratelli miei, è per la preghiera. È per la preghiera. Se noi non ci alleniamo, perdiamo questa facoltà, perdiamo questa capacità. Fratelli, è il perseverare nella preghiera, è il pregare per poter pregare. È molto importante, soprattutto quando non otteniamo una risposta immediata alle nostre richieste. Potremmo essere portati a scoraggiarci. No. Quello è il momento in cui dobbiamo tenere più duro e continuare a pregare. Perché anche se non otteniamo una risposta immediata, già il semplice fatto di pregare ci porta alla presenza di Dio ed è qualcosa di benefico. E questo è anche vero soprattutto quando non ci sentiamo di pregare. Allora dobbiamo farci violenza. Lo ascolteremo, penso, meglio durante il corso di questa giornata e spingerci a pregare. E dobbiamo, come ho detto prima, collaborare con lo Spirito di Dio. Infatti lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, è colui che ha piantato in noi il seme della fede, ma è colui che di tanto in tanto ci porta sulle nostre ginocchia, mette in noi il desiderio di volgere il nostro sguardo al cielo, di innalzare il nostro cuore verso il Signore. Il salmista diceva: il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia. E questi sono quei momenti di cui noi dobbiamo approfittare, dobbiamo usufruire affinché possiamo godere meglio delle benedizioni del Signore. Non resistere ma sottomettersi agli impulsi dello Spirito di Dio. Ma siamo anche in obbligo di pregare, perché la preghiera è uno dei metodi che Dio ha scelto per operare. Dio ha scelto di operare attraverso la predicazione della parola, attraverso la predicazione del Vangelo. Dio ha scelto di operare attraverso la preghiera. Dio ha scelto di far progredire l'opera sua e nella nostra vita individuale, oggi parliamo della preghiera individuale, e nelle nostre famiglie, e nella nostra comunità, nelle nostre chiese, attraverso la preghiera. E tutte le volte che noi non seguiamo i metodi di Dio, combiniamo disastri. Perciò, fratelli miei, perché questo è il metodo che Dio ha stabilito, noi siamo in obbligo di pregare. E pregando noi sperimentiamo praticamente le verità che affermiamo teoricamente nella nostra teologia, la sovranità di Dio. Quando preghiamo, fratelli, noi siamo chiamati ad esercitare la nostra fede in questa verità. Vedendo le risposte alle nostre preghiere, siamo chiamati a vedere la mano dell'Onnipotente che si muove a pro, a favore del suo popolo. E impariamo, pregando, perché è un metodo stabilito da Dio, ad aspettarci tutto da Lui. Possiamo essere le persone, gli strumenti più eccellenti, i migliori, ma senza la benedizione di Dio nulla possiamo. E infine, siamo in dovere di pregare, perché come abbiamo ascoltato prima è una grazia che l'Eterno ci ha concesso. Noi siamo circondati, siamo oppressi da un numero incredibile di problemi. Abbiamo colui che ha detto di che vuole intervenire, invocami nel giorno della distretta e io te ne trarrò fuori. È una grazia che ci è data. Il Re ci concede udienza, ci chiama a parlare con Lui. Lui può dove noi non possiamo. E noi cosa ne facciamo di questa grazia? Se noi non ci sforziamo a pregare, se noi non lottiamo per poter pregare, stiamo disprezzando la grazia che il Re del Re, il Sovrano dei Sovrani, l'udienza che Egli, scusate, ci ha concesso. E prima di lasciarvi, fratelli e sorelle, voglio invitarvi a considerare questo, che la preghiera è vista sotto questo duplice aspetto, grazia e dovere. Ci permette di fare una distinzione, ci permette di discernere, permette a ciascuno di discernere la propria condizione di salute spirituale, ci permette di discernere se siamo o meno dei cristiani in buona salute o se siamo addirittura dei cristiani. Come ho detto prima, quello che distingue il vero credente dal falso credente è che il vero credente prega, ha iniziato ad invocare la misericordia di Dio e cresce nelle sue preghiere. Il vero credente, fratelli e sorelle, non dice le sue preghiere. E quando noi pensiamo a quelli che dicono le loro preghiere, non pensiamo soltanto a chi recita Rosari, Ave Maria e Padri Nostri, ma c'è, fratelli, anche nell'ambiente evangelico si è diffuso l'evangelichese, preghiere stereotipate. Il Signore nel mio cuore, tanta gioia di qua e di là. È un altro dire preghiere. Ascoltate le preghiere nelle chiese, sempre le stesse parole, sempre le stesse espressioni. Non c'è esperienza personale, credo, che si copiano gli uni gli altri. Il vero credente no. Il vero credente non dice le sue preghiere. Il vero credente espande la sua anima dinanzi al Signore. Spande la sua anima dinanzi al Signore, ma anche ci permette di vedere chi è in buono stato di salute spirituale e chi non lo è. Uno potrebbe pensare il vero credente in buono stato di salute spirituale lotta in preghiera, e pensiamo subito a dei grandi uomini tipo George Mueller o, andando più lontano, a Giacobbe che lottò con l'angelo dell'Eterno. Io voglio essere un pochino più, dico, umile. Non dico il vero credente lotta in preghiera, ma il vero credente lotta per poter pregare. Il vero credente lotta contro la propria carne per poter pregare. Il vero credente lotta contro le difficoltà. Il vero credente fa economia sul suo tempo, gestisce il suo tempo, rinuncia a tante cose per poter pregare. Lotta per poter pregare. Il vero credente prega, il vero credente lotta per poter pregare. Ci concede il Signore, fratelli miei, in questa mattina di esaminarci di fronte alla realtà della preghiera vista come dono e vista come dovere, per provare se siamo nella fede. Il Signore ci aiuti. Amen.